Giorgio Gladiano, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo nuovo romanzo pubblicato da Marsilio nella collana Le Lucciole, Presto verrai qui, un romanzo di 350 pagine. Giorgio Gladiano di Palermo lavora come sceneggiatore per il cinema e la televisione, ha pubblicato due saggi sulla serialità americana e i romanzi da Rizzoli, Similitudine, e poi da Marsilio nel 2019, Il confine, da cui è stato poi tratto il film Ai confini del mare con Edoardo Pesce e Massimo Popolizio, diretto da Vincenzo Alfieri e sceneggiato fra gli altri dallo stesso Gladiano. Ora, Giorgio Gladiano, prima di entrare in questa storia, no, di questo romanzo, scrivere per il pubblico dei lettori è un conto, scrivere per un pubblico di spettatori di un film è un altro, ma lei ha messo mano sia nella versione di autore di romanzo, ma anche di autore di un testo per un film. Che differenza ha vissuto in queste due scritture, che sono anche abbastanza diverse, anzi profondamente diverse?
Beh, sì, decisamente sono diverse, anche perché la prima differenza è data dal fatto che quando si scrive un romanzo, le parole che si scrivono sono dirette agli occhi di un lettore, per cui c'è un'interazione molto stretta. Cioè si scrive, si costruiscono dei personaggi, si crea un'ambientazione, una dinamica, si utilizza un genere piuttosto che un altro, e comunque il terminale è il lettore, mentre quando si scrive un testo, che è appunto la sceneggiatura, è un testo tecnico, è riferito solamente agli occhi di produttori, registi, attori e tutti i tecnici, direttore della fotografia, tutti i tecnici che ruotano intorno alla creazione di un film. Per cui non c'è un lettore che leggerà il testo sceneggiatura, ma vedrà un esito completamente diverso, che è un film che appunto è la concomitanza di tantissime professionalità che concorrono a creare quell'opera lì. Quindi la differenza è netta, anche perché in scrittura ci si possono consentire di un romanzo una serie di dinamiche, cioè la voce pensiero del personaggio, un utilizzo particolare della lingua, mentre in un testo tecnico come quello della sceneggiatura ci sono delle regole e delle dinamiche da rispettare e che scansionano in una maniera completamente diversa rispetto al romanzo la forma narrativa.
Eh sì, poi lei tra l'altro in questo film il cui regista era Vincenzo Alfieri ha lavorato con Massimo Popolizio, che credo che sia un attore, senza nulla togliere agli altri ovviamente, credo che sia un attore straordinario. Io giusto alcuni giorni fa, Giorgio Gladiano, sono andato a riascoltare come Massimo Popolizio ha letto la poesia di Primo Levi, Se questo è un uomo, quando in occasione, se non ricordo male, della festa della Repubblica al Quirinale, quando c'era ancora Napolitano. E devo dire che è sempre una grande emozione sentire la voce, i colori della voce, sentire quel carattere in scena.
Beh, sì, no, decisamente. Poi Popolizio, insieme ovviamente a tutti gli altri del cast, ma Popolizio è un grandissimo attore, ha tantissima esperienza, sia a teatro che appunto al cinema, quindi è chiaro che l'attore stesso poi entra in risonanza con le parole scritte, per cui contribuisce a dare una tridimensionalità al personaggio ulteriore. È un contributo fondamentale quello degli attori nel momento in cui riescono a entrare in parte con il personaggio e soprattutto a intessere una relazione anche con gli altri personaggi, in modo tale da veicolare profondamente la storia. Per cui è un passaggio che appunto in sceneggiatura lo sceneggiatore sta in cima al processo, cioè va a pensare la storia, la va a strutturare secondo alcune dinamiche, ma poi è un po' come se la dovesse lasciare andare, perché tutti gli altri possono contribuire. La sceneggiatura è un po' la carta costituzionale di un film o di una serie, però poi appunto si fa e diventa uno stato che è fatto di una serie di dinamiche, con le sue lezioni, con le sue dinamiche economiche, e quindi lo sceneggiatore sta all'inizio di tutto, ma poi deve lasciare che gli altri concorrano, mentre chi scrive un romanzo come dire, gestisce tutti questi aspetti contemporaneamente.
E qual è? Bella l'immagine che lei ci ha regalato, la sceneggiatura come la carta costituzionale. E qual è invece la carta costituzionale del romanzo, Giorgio Glaviano?
Beh, in un romanzo appunto la carta costituzionale è secondo me l'idea primigenia, che però appunto nel costruire un romanzo l'autore in qualche modo gestisce anche le luci, fa l'attrezzista, fa il regista, fa anche l'attore in qualche modo cerca di intessere una relazione molto particolare con il lettore, cercando di attivare nella sua mente una serie di dinamiche, di immagini, per cui uno può scegliere una scrittura, è un po' una mia deformazione, io essendo sceneggiatore di base tendo ad avere una scrittura molto per immagini, in modo tale da far vedere, cerco di far vivere nella mente di chi legge la storia come se fosse un film, quindi con molte immagini visive. Però ognuno può scegliere lo stile che vuole, ma il romanzo contiene tutto quanto c'è nel film, e avendo vissuto anche la fase di adattamento, poi ho vissuto il passaggio da il film, che è completo, un'opera in sé completa, che non ha bisogno di nessun arricchimento ulteriore da parte di nessuno se non quello del lettore, e poi c'è un passaggio che ti porta ovviamente al cinema, dove bisogna fare operare delle trasformazioni, perché alcuni aspetti vanno ritarati, vanno rivisti, alcune dinamiche vanno riaggiustate, perché il medium è cambiato, è normale che sia così.
E adesso andiamo a incontrare, lei parlava di risonanza a proposito del film, andiamo a incontrare la risonanza di questo nuovo romanzo pubblicato da Marsilio, Presto verrai qui. Partiamo dall'immagine di copertina, che ci porta già subito in una condizione molto particolare nella sintesi dell'immagine.
Beh sì, l'immagine contiene effettivamente tutti i dettagli che servono per entrare nella storia e anche in qualche modo per risolverla, idealmente, arrivati alla fine del romanzo. Ma iconicamente c'è la protagonista, che è Melina Pizzuto, una donna che si trova nel mezzo del cammin della sua vita, ha 35 anni, palermitana, che ha vissuto per 10 anni a Roma, ma dopo una denuncia, un'indagine non autorizzata, una denuncia che ha portato ad accusare i colleghi del commissariato in cui lavorava, è stata in qualche modo ostracizzata, è stata rimandata a Palermo, ma messa a lavorare in una stanzetta senza nessun contatto con l'esterno, con un computer che non funziona, mentre i colleghi, che la maggior parte sono maschi e che sono dominati da questo cameratismo maschilista e patriarcale, la tengono fuori da tutti i casi. E la protagonista si trova in una Palermo assolata di metà giugno, praticamente a scaldare la sedia e con gli avambracci il piano della scrivania, perché non può fare niente. Quindi pensa a quest'amore che è finito, perché lei ha dovuto accusare anche l'uomo che amava, con cui si sarebbe dovuta sposare, e è sola, totalmente sola, in una Palermo che non riconosce più, sono passati 10 anni, e fatica a rientrare in quel mood siciliano particolare. Ormai lei in qualche modo è diventata anche un po' romana per certi versi, ed è preda dei ricordi di una città che non le appartiene più. E i colleghi le tirano l'ennesimo brutto scherzo, le fanno raccogliere la denuncia di una signora strampalata che ce l'ha con la vicina, che lei ritiene che le abbia insozzato la cappella votiva. Sono queste cappelle che la gente giù al sud costruisce e poi decora insistentemente. E questa donna accusa la vicina, quindi porta questa pezza lercia che noi vediamo nell'immagine del film a Melina Pizzuto, all'ispettrice, dicendo è stata la mia vicina. Lei, l'ispettrice, capisce che è l'ennesimo scherzo dei colleghi, ma poi si rende conto che quella pezza è una maglietta.
E non che solo cosa, di che motore. Cosa è macchiata quella maglietta?
Esatto, non è macchiata solo di olio motore grasso, ma anche di qualcosa che non è vernice, è rosso ed è sangue, tanto, e forse anche umano. E allora a quel punto Melina, con quel mezzo caso, esce fuori dalla questura e comincia un'indagine non autorizzata anche stavolta, ma stavolta si sente in obbligo di farla visto che è sola, e comincia ad attraversare una Palermo molto particolare, e lentamente, di indizio in indizio, di intuizione in intuizione, lei, che comunque ha solo dalla sua la caparbietà e non un'intelligenza particolare né doti eccezionali, ma solo la caparbietà di una donna sola che vuole giustizia, arriva lentamente alla fine del caso e scopre un delitto che è praticamente perfetto, che senza questa sua intuizione iniziale non sarebbe mai stato scoperto.
Eh sì, un delitto perfetto che ci tiene agganciati a queste 350 pagine e poi chissà come va a finire questo delitto Scimeca, e quindi senza rivelare più di tanto di questa storia. C'è molta umanità in questa donna, e c'è perfidia verso questa donna da parte dei colleghi. Ma qui si sorride anche, diciamo, i nostri ascoltatori, perché il bello di Melina è che è una persona, una donna normale, non ha qualità straordinarie, no? E quindi piace per questo. E ogni cosa che fa, anche la più strampalata, anche la più confusa, perché no, la nostra Melina, lo possiamo accettare perché ci piace così la sua normalità.
Sì, beh, lei l'idea del personaggio era proprio questa, cioè calare in un giallo dall'architettura praticamente inattaccabile, proprio perché il piano, diciamo, dell'assassino è praticamente perfetto, e calare un personaggio che fosse del tutto normale, quindi una donna che deve lottare con caparbietà per avere quello che è per gli uomini in generale è un po' scontato, e lei deve ottenere il rispetto dei colleghi, lo deve riottenere ogni volta perché è come se tutto si resettasse. E lei ha dalla sua, appunto, questa grande capacità empatica, che però non corrisponde a un potere. Lei sbaglia continuamente, sbaglia con le persone, si fida delle persone sbagliate, ripone la fiducia in chi non dovrebbe riporla, ma tende anche a innamorarsi, cosa che la rende estremamente simile a ciascuno di noi, quindi facilmente ci si può identificare in una persona che sbaglia, prova, ricomincia, ma che sa che alla fine della giornata quello che conta è averci provato
e anche innamorarsi di un bell'uomo, ad esempio Manlio.
Beh sì, nel romanzo a un certo punto il Medina, che appunto non ha quattro quarti di nobiltà o non ha una bellezza particolarmente suggestiva, però appunto con questa sua improntitudine, questa sua capacità di combinarne di ogni nelle varie situazioni, però riesce ad accattivare l'attenzione di Manlio, che è un uomo bellissimo, che appartiene al jet set della società palermitana, e che Melina, quando lo vede, definisce appunto una sorta di Adamo, cioè lo stampo da cui tutti gli uomini poi sono stati creati, perché è bello, ha questo savoir-faire, veste elegante, conosce il cibo, conosce la bella vita, e Melina ovviamente si innamora di lui. Ma incredibilmente a un certo punto è più male innamorarsi di lei, perché lei poi dovrà fare delle scelte a un certo punto nel continuare le indagini, perché lei non le molla mai, non cede mai un passo.
Eh sì, non cede mai un passo, neanche quando si chiede se la persona su cui lei sta indagando di fatto non esiste, no? E potrebbe essere chiunque, perché qui questo romanzo è un gioco continuo di incastri, e è uno degli incastri importanti che incontriamo in questa storia, l'incastro con la società di Palermo, e qui esce in una maniera molto bella, molto viva, no? E anche certo, un romanzo non è un'analisi sociologica, però qui si può comprendere anche molto della società di Palermo in questo romanzo.
Beh sì, l'idea era di far sì che Melina fosse una specie di ago che continuamente entra nei vari strati della società palermitana, quindi da quella più marginale, quella più periferica, quella meno acculturata, fino agli strati più alti, a quelli più intellettuali, più socialmente rilevanti, più dominanti, quindi dalla politica alla finanza, a chi sopravvive raccogliendo semplicemente ferro vecchio in giro per la città. Lei appunto è un ago che trapassa, penetra all'interno di tutte le maglie di cui è composta la società palermitana, che è viva, è dinamica, e l'idea era quella di raccontare, di mostrare quanto Palermo sia stratificata non solo socialmente e culturalmente, ma anche storicamente, perché parte della risoluzione del delitto sta anche nella particolare condizione storica di Palermo, e quindi con tutta la sua stratificazione culturale di dominazione.
Eh sì, poi qui è un problema di giustizia, quando poi verso la fine del romanzo, anzi proprio l'ultima pagina del romanzo, senza nulla svelare, quando si parla di questa millenaria battaglia tra vittime e carnefici, una guerra che nessuna giustizia avrebbe mai davvero potuto giudicare. E questo verbo è un verbo pesante che chiude questa storia, il verbo giudicare, Giorgio Claviano.
Sì, il punto è proprio che Melina si rende conto drammaticamente di essere parte di un ingranaggio che sono le grandi ruote della storia, che alla fine schiacciano le piccole vite dei personaggi, perché quello che le scoprirà è un fatto enorme, storico, che riguarda l'intera Europa, e che trova una piccola ruota una piccola ruota dentata del grande meccanismo della storia proprio lì a Palermo. E lei si troverà a dover scegliere cosa fare, ma si renderà conto di non poter davvero scegliere, perché giudicare è qualcosa che non le compete, anche se lei a un certo punto si chiede se andare o non andare avanti, perché quello a cui sta assistendo è qualcosa di, appunto, che ha a che fare più con una giustizia più alta, più complessa, più articolata, ma dall'altra parte lei considera anche Melina che chi decide veramente in un delitto e in un giallo è solo l'assassino, perché l'assassino che decide di uccidere, la vittima non vorrebbe morire e il poliziotto non può far altro che indagare.
Eh sì, il poliziotto non può far altro che indagare, però Melina non solamente indaga, no, non solamente indaga, perché si mette anche dalla parte, no, di chi è colpevole. E questa è una cosa molto importante, perché vediamo nell'agire Melina nel suo posto, ovviamente, a fare l'indagine, ma soprattutto, come dicevo poco fa, per fare un'indagine ci si deve porre senza dubbio anche dalla parte di chi è colpevole. E chi è colpevole lo scopriremo solo leggendo il nuovo romanzo di Giorgio Claviano, presto verrai qui, pubblicato da Marsilio. Ma prima di salutarci, Giorgio Claviano, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni in realtà è un testo molto particolare, che si chiama Hirt, pubblicato da Marsilio, che è scritto da una professoressa americana ed è interessantissimo, ci fa vedere il personaggio mitologico di Circe, cioè dal suo punto di vista, un racconto in prima persona, ed è, ce lo trovo stupefacente, perché viviamo con lei, viviamo il suo dramma fino ad arrivare all'isola in cui viene confinata, dove era in qualche modo tradito gli dèi, e assistiamo al suo incontro con Ulisse, all'innamoramento. È molto molto particolare, è un libro che mi sento di consigliare.
Grazie davvero, Giorgio Claviano, e buona giornata.
Grazie a voi.